Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele continua a bombardare la Siria. 480 attacchi contro siti militari nelle ultime 48 ore. Joe Biden approva, mentre il nuovo governo di Damasco tace. Il dopo Assad è un paese senza Stato, senza economia e senza esercito, ma la priorità sarà l'elaborazione di un piano di pace per la riconciliazione. In esteri, l'esempio della Colombia. Spagna, le ragioni del miracolo del settore auto, il punto di esteri. Hollywood e il dramma di Gaza, il montaggio del film Il Gladiatore 2 spacca i social. Progetti sostenibili, a Seul 20 anni di rigenerazione urbana grazie al recupero di un fiume diventato autostrada. Romanzo fumetti, Ragazze cattive, il graphic novel di Anco. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Siria, dove è iniziato il dopo Assad. Per il futuro lo scenario peggiore è il rientro del terrore dalla finestra. L'ideale, la bella notizia per la popolazione sarebbe una riconciliazione nazionale. Per il momento non c'è più uno Stato, non c'è più una economia, non c'è più un esercito. La priorità però è un piano di pace. Ma il dialogo ci sarà soltanto quando il paese sarà al sicuro. Turchia e Israele continuano a soffiare sul fuoco, Ankara continua la sua aggressione contro la popolazione curda nel nord, mentre Israele ha rivendicato 480 attacchi contro siti militari e navi da guerra negli ultimi due giorni. Il Dipartimento di Stato americano ha affermato di considerare questo come un diritto di Israele all'autodifesa, sostenendo anche che si tratta di una misura temporanea per proteggere i confini di Israele in questo periodo di caos e transizione. L'ONU ha invece criticato duramente le azioni di Israele. Durissima anche la Germania, Turchia e Israele non devono mettere a rischio il processo di transizione pacifica in Siria, ha detto la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock. Tace invece il nuovo governo di Damasco. Sentiamo la saggista e giornalista Paola Caridi questa mattina a Presto Presto.
Non mi sembra proprio che abbia fatto dichiarazioni, a meno che non mi siano sfuggite, ma non mi sembra che abbia parlato su questo. Ed è da una parte comprensibile, dall'altra fa venire tante domande, nel senso che è comprensibile, dovevano essere concentrati sulla presa del potere, sul governo di transizione che è stato appena costituito, sul capire che rapporto avere con coloro che erano al governo prima. E qui si apre un'altra pagina, nel senso che si parla in alcune zone di esecuzioni sommarie, cioè di omicidi mirati extragiudiziali nei confronti di ufficiali che erano parte del sistema dittatoriale di Bashar al-Assad, vuol dire coloro che hanno ordinato la tortura, l'uccisione degli oppositori, dei siriani in genere, non solo degli oppositori. E dall'altra hanno anche liberato molti soldati, quindi c'è questa doppia lettura: da una parte c'è una sostanziale amnistia, c'è un tentativo di consenso nei confronti della popolazione siriana, dall'altra però c'è chi sta cominciando a passare per le armi i responsabili, coloro che ritengono responsabili di un sistema che ha retto in maniera dittatoriale la Siria.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La caduta di Assad arriva in un momento di transizione alla Casa Bianca tra Joe Biden e Donald Trump. Sentiamo Roberto Festa.
contenere gli effetti della caduta del regime di Bashar al-Assad. Sembra questo al momento la strategia dell'amministrazione Biden sulla Siria. Il governo americano non ha, ovviamente, mai nutrito alcuna simpatia per Assad. Il suo crollo così repentino, che Joe Biden ha definito un fondamentale atto di giustizia, pone però una serie di problemi non indifferenti agli Stati Uniti, che sono anche loro alla soglia di un sommovimento profondo. L'uscita di scena di Biden, l'entrata alla Casa Bianca di Donald Trump. Allora, va ricordato che gli Stati Uniti non hanno una propria ambasciata a Damasco. L'ambasciata americana è stata chiusa nel 2012 e non godono di propri canali diplomatici in Siria. Un ufficio delegato alla Siria esiste nell'ambasciata statunitense in Turchia. E infatti alla Turchia il governo americano sembra oggi affidare il compito di veicolare i propri messaggi a Hayat Tahrir al-Sham, il gruppo destinato a governare il paese. La Turchia del resto è il principale alleato di questo movimento islamico che dal 2018 gli Stati Uniti definiscono un'organizzazione terroristica e con cui quindi non possono avere rapporti diplomatici. Già in questo ci sono però due ordini di problemi. Per gestire il caso siriano, il governo americano paradossalmente deve affidarsi a un paese, la Turchia, che è sì suo alleato nella NATO, ma che in Siria ha interessi opposti a quelli americani. In tutto questo poi c'è un altro problema. Sinora Hayat Tahrir al-Sham è stato appunto per gli Stati Uniti un gruppo di terroristi con cui quindi non si parla. La cosa però può continuare nel futuro. L'amministrazione su questo è spaccata. C'è chi dice apriamo agli islamici, sono diventati moderati, lo diventeranno ancora di più dovendo governare. Altri dicono aspettiamo, le credenziali di moderati se le devono ancora conquistare. Biden poi ha a che fare con altri problemi ancora. In Siria ci sono 900 soldati americani che hanno collaborato proprio con i curdi nel nord-est del paese per combattere contro lo Stato Islamico. Lloyd Austin, che nel weekend ha parlato con il suo omologo turco, ha detto che la priorità numero uno del governo americano ora è proteggere la vita dei soldati statunitensi. Al tempo stesso, un possibile ritorno dell'ISIS in Siria, in un momento di caos politico-militare, è una possibilità che a Washington vogliono assolutamente scongiurare. Altra questione poi è quella di mettere al sicuro Israele da eventuali attacchi dal lato siriano. E c'è anche il caso di un giornalista americano, Justin Tice, scomparso a Damasco nel 2012, e che Biden pensa sia ancora in vita, quindi possa essere riportato a casa. Come si vede, il quadro è molto complesso. A questo poi si aggiunge un'altra vicenda altrettanto importante, e cioè l'instabilità politica a Washington, l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Ancora nel weekend, in una serie di post tutti in maiuscolo, Trump ha scritto che gli Stati Uniti devono starsene fuori dal disastro siriano. Tra l'altro, come sua direttrice della National Intelligence, Trump ha scelto Tulsi Gabbard, una ex democratica che nel 2017 era volata a Damasco, aveva incontrato Assad e l'aveva definito un baluardo contro l'arrivo degli islamici. Ora, gli islamici sono al potere in Siria ed è praticamente impossibile per gli Stati Uniti, come chiede Trump, starsene fuori dal disastro siriano. Non fosse altro perché truppe statunitensi sono in Siria. Insomma, per tante diverse ragioni, la Siria è per Washington un puzzle ancora di difficile soluzione e che comporta rischi non indifferenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Deve guardare la Siria, i siriani, i leader siriani per arrivare un giorno alla pace nel loro paese, da chi dovrebbero essere anche consigliati. Negli ultimi decenni ci sono stati delle guerre civili, ci sono state anche delle guerre al terrorismo islamista. con dei risultati positivi. Facciamo l'esempio dell'Irlanda, Algeria e Colombia. Oggi ci occupiamo della storia della Colombia con Alfredo Somoza.
Beh, è stato un percorso molto lungo, anzitutto diciamo che il conflitto colombiano è stato il più importante nella storia del continente americano e uno dei più importanti, tragicamente importanti, nella storia d'Occidente. Parliamo di 400.000 morti e di 8 milioni e mezzo di sfollati interni ed esterni. Un conflitto che era iniziato all'inizio degli anni 60, quindi durato più di 50 anni, con tantissime forze interne ed esterne che avevano ingerito, non soltanto gli Stati Uniti ovviamente, ma nell'ultima fase anche il Venezuela, ma poi i narcotrafficanti, i proprietari terrieri, l'estrema destra e ovviamente i gruppi di lotta armata, con soprattutto le FARC e le ELN. Ed è stato un trionfo della diplomazia. Dei colloqui ufficialmente, anzi ufficiosamente, cominciano nel 2006, i primi contatti, già durante il governo del presidente d'ultradestra Uribe, ma sarà nel 2006 con Santos che cominciano ufficialmente i contatti. Si stabilisce che i paesi che faranno da garanti saranno Cuba e Norvegia. Norvegia per il suo, diciamo, pedigree per quello che riguarda la pace, e Cuba per il rapporto storico che ha avuto con la FARC. Poi successivamente, come facilitatori, sono stati aggiunti il Cile e il Venezuela, e ovviamente tutta l'operazione ha avuto l'ok degli Stati Uniti, di Obama, e soprattutto anche la mediazione del Vaticano. La Chiesa Cattolica è stata fondamentale in questo percorso. Dicevo, un trionfo della diplomazia, perché erano tanti problemi in un conflitto che era ormai fossilizzato, sul quale nessuno faceva conto che si potesse arrivare all'accordo. E quello che ha avuto di importante l'accordo di pace in Venezuela, che poi ricordiamo è stato firmato nel 2016, nel novembre del 2016, e che si tentò con successo di affrontare quasi tutti i problemi che avevano motivato il conflitto all'inizio e che avevano poi, diciamo, aveva provocato il conflitto. Il primo di tutto, che è stata il primo punto sul quale c'è stato un accordo, era quello di una riforma rurale integrale, perché il conflitto colombiano nasce proprio per la terra, quindi una riforma della proprietà terriera in Colombia, che non è soltanto quella storica in mano ai latifondisti che risalivano alla colonia, ma anche il ruolo dei latifondi che si erano creati nel frattempo, soprattutto con investimenti di narcos. Quindi riforma rurale integrale. Poi l'altro nodo, quello della partecipazione politica della guerriglia, c'è la guerriglia che firma l'accordo, le FARC, in che modo avrebbero partecipato alla vita politica, diventando un partito che si presenta alle elezioni e che in una prima fase ha avuto anche dei seggi garantiti. Poi ovviamente come smontare il conflitto, cioè la fine del conflitto, quali i passi dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione, alla consegna delle armi, cioè le tappe per considerare il conflitto chiuso. In Colombia c'è stata, diciamo, un'appendice che è quella della soluzione al tema delle droghe illecite, cioè il tema del narcotraffico, che in Colombia purtroppo continua ancora ad essere centrale, anche se, come sappiamo, i colombiani non sono più registi delle reti internazionali, ma lo sono diventati i messicani. E poi importantissimo il tema delle vittime. C'è stata creata una commissione per la ricerca della verità, la convivenza e la non ripetizione di ciò che è successo. Si è creata una giurisdizione speciale della pace, c'è una giurisdizione della magistratura per intendere su tutte le vertenze legate al conflitto, e una unità di ricerca dei desaparecidos, che in Colombia sono state decine di migliaia, quindi un'unità specializzata nella ricerca dei corpi delle persone che erano state ammazzate e poi nascosti i corpi. Il tutto si è concluso con un meccanismo di ratifica dell'accordo, che in un primo momento è stato negativo, perché si andò a un referendum, un plebiscito, nel quale i cittadini votarono no il 2 ottobre del 2016, e quindi fu, diciamo, rinegoziato ancora l'accordo e fu alla fine ratificato dal Senato e dalla Camera colombiana il 30 novembre del 2016 a Bogotà. Devo dire che è funzionato, perché tranne i piccoli gruppi di sbandati, li chiamano loro, cioè piccoli gruppi di militanti della FARC che non si sono resi, ma che sono diventati praticamente manovalanza per i narcotrafficanti, il grosso dell'accordo è funzionato. Oggi la Colombia è un paese con molta meno violenza che in passato, anche se ovviamente i problemi, restano tanti problemi soprattutto legato al narcotraffico, ma il conflitto si può dire a tutti gli effetti che è stato soluzionato, è stato risolto, le parti sono soddisfatte, i cittadini con la seconda proposta hanno dato attraverso i loro rappresentanti l'ok ed è stata diciamo, l'ultima dimostrazione nel continente americano della forza che può avere la diplomazia, un qualcosa che ad esempio in Venezuela non si riesce ancora, non si è riuscito a fare per quello che riguarda la legittimità o meno dell'attuale governo.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Spagna per parlare delle ragioni del miracolo del settore dell'auto. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è il secondo produttore di automobili in Europa e il nono a livello mondiale. Nel 2023 ha assemblato 2.400.000 vetture, il triplo delle 800.000 automobili uscite dalle fabbriche italiane. Dati che però rappresentano una fotografia del passato, perché nel 2024 la crisi dell'automobile ridurrà in maniera sostanziale la produzione industriale in tutta Europa. L'auto è arrivata in Spagna nella seconda metà degli anni Ottanta, in parte come delocalizzazione interna della comunità europea, ma il vero boom c'è stato tra gli anni 90 e i primi anni 2000. In Spagna di fatto ci sono 17 fabbriche di automobili, meno che in Italia che ne ha 23 o della Francia che ne ha 31, ma sono meno produttive delle fabbriche spagnole. La Spagna è riuscita a trasformarsi in un hub imprescindibile a livello europeo perché ospita centri di produzione delle principali marche automobilistiche: Ford, il gruppo Volkswagen, che è anche il proprietario della spagnola Seat, Nissan, Renault e Stellantis. Ed è in questo senso che va letto l'investimento di Stellantis in una gigafattoria da 4 miliardi a Saragozza in collaborazione con il colosso cinese CATL e che riceverà 360 milioni di euro in aiuti dallo Stato spagnolo. 160 milioni che sono stati decisivi per convincere Stellantis a scegliere la Spagna. La scelta ha a che fare anche con una combinazione di vantaggi competitivi. Dal 2023 più del 50% della produzione elettrica spagnola proviene da fonti rinnovabili. A questo si deve aggiungere il supporto del governo di Madrid attraverso sostanziosi piani di aiuti agli investimenti industriali, tra cui ci sono altre due gigafattorie in costruzione. Volkswagen aprirà un centro a Sagunto, vicino a Valencia, e il gigante cinese dell'energia verde Envision, un altro a Cáceres, nel sud della Spagna. Insieme contribuiranno alla produzione di batterie per oltre 1,5 milioni di veicoli all'anno, collocando la Spagna tra i leader europei nella produzione di cellule elettriche. Ad essere decisiva è stata anche la relazione del governo di Pedro Sánchez con Pechino. Il forte investimento della Spagna sulle rinnovabili sarebbe stato difficile senza la sponda cinese e di fatto Madrid è stata una delle poche capitali europee che si è opposta ai dazi sulle automobili elettriche cinesi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Il dramma della striscia di Gaza visto da Hollywood. Il montaggio del film Gladiatore 2 sta spaccando i social. Sentiamo il servizio di Sabrina Montrasio.
Il Gladiatore 2 è stato un successo nel vero senso della parola, diventando uno dei maggiori risultati di sempre per Paramount. Nelle prime tre settimane ha raggiunto un incasso di 370 milioni di dollari. Il film sta ottenendo importanti risultati e, come accade sempre, gli utenti sui social commentano dividendosi nel giudizio della pellicola. Questa volta però sorge un nuovo elemento nei commenti online legato alla questione palestinese. Molti utenti hanno da subito criticato i produttori del film per aver tagliato tutte le scene dell'attrice egiziano-palestinese Meyka Lamaoui, che avrebbe dovuto ricoprire un ruolo importante nel film campione d'incassi. Sebbene i dettagli sul suo ruolo non siano mai stati confermati, si vocifera che l'attrice potesse avere la parte della figlia di Macrinus, personaggio interpretato da Denzel Washington, o di un possibile interesse amoroso di Lucius, interpretato da Paul Mescal. La grave mancanza di Mei Calamawi nel Gladiatore 2 è un pugno nell'occhio, ha scritto un utente, dando origine a diversi commenti indignati che denunciano la sua assenza come ingiustificata. La presenza di Mei Calamawi nel film era stata annunciata nel maggio 2023. Il regista, Ridley Scott, era stato meticoloso nel decidere chi avrebbe interpretato il personaggio principale femminile, facendo una ricerca approfondita per l'assegnazione della parte, che sembrava sarebbe stata molto rilevante nel film. Ma adesso che la pellicola è arrivata al cinema, non c'è traccia di lei, se non in qualche scena di sfondo, senza dialoghi. Nonostante le sue scene fossero state girate, sono state tutte eliminate, rendendo la sua assenza nel film particolarmente evidente. Come hanno potuto tagliarla, dato che doveva essere presente in molte scene importanti, scrivono i fan che sono rimasti in cerca di spiegazioni. Le speculazioni hanno trasformato quella che avrebbe potuto essere una semplice scelta di montaggio in un caso controverso, che ha generato un acceso dibattito sui social media. Le polemiche hanno avuto origine su X, dove alcuni utenti hanno ipotizzato che il taglio delle scene sia dovuto alle origini palestinesi dell'attrice e al suo sostegno pubblico per Gaza. L'hanno tagliata all'ultimo perché è palestinese, commentano in molti, collegando quanto successo a quello che viene definito il tentativo di Hollywood di mettere a tacere gli artisti palestinesi e filo-palestinesi, citando episodi simili accaduti in passato. In particolare è stato più volte ricordato che la Paramount, distributrice del film, si è espressa apertamente a sostegno di Israele dopo l'attacco da parte di Hamas il 7 ottobre 2023. Il fatto che abbiano tagliato tutte le scene di Mei Calamawi dal Gladiatore 2 dimostra la loro posizione, si legge in un commento che ha ricevuto molta approvazione. L'unica dichiarazione di Ridley Scott riguardo alla questione è stata che la versione originale del Gladiatore 2 aveva una durata di quasi 4 ore e che ci sono stati molti tagli. Douglas Wick, produttore del film, si è espresso sulla questione e ha affermato che le scene sono state tagliate per una questione di minutaggio. Anche così com'è, è un film lungo, ha detto. Non poteva essere più lungo, bisogna capire cosa funziona e cosa è essenziale, bisogna sempre fare delle scelte. L'attrice invece non ha lasciato dichiarazioni, ma ha comunque parlato in modo positivo della sua esperienza sul set, elogiando le capacità professionali di Denzel Washington, con il quale ha condiviso delle scene. L'impatto della guerra e la drammatica situazione a Gaza hanno polarizzato l'opinione pubblica e influenzato profondamente le percezioni e le reazioni delle persone sugli eventi culturali, e questa situazione ne è un esempio. Risulta infatti chiaro perché la rimozione delle scene di Mei Calamawi ha sollevato questo tipo di dubbi e critiche. La questione rimane per adesso in sospeso e la domanda che sorge spontanea è: vedremo l'attrice in una versione estesa del film in futuro?
Adesso le rubriche del mercoledì, oggi andiamo in Corea del Sud. Sentiamo prima di tutto Fabio Fimiani.
Quasi 20 anni di rigenerazione urbana grazie al recupero di un fiume che era diventato autostrada è avvenuto a Seul, dove il Cheonggyecheon è tornato a scorrere in superficie dopo essere stato interrato alla fine degli anni 50. È stato un progetto ambizioso e complesso da attuare, quello della riapertura di poco meno di 6 km di corso d'acqua a ridosso del centro della capitale della Corea del Sud. Alla fine degli anni 80 le grandi arterie automobilistiche urbane hanno iniziato a essere considerate un problema ambientale per l'area e per la qualità della città. Nel caso del fiume Cheonggyecheon, l'autostrada era anche una cesura tra una zona dinamica di Seul, quella a sud, e una arretrata a nord. Dal 2003 al 2005 c'è stato quindi la riapertura del fiume e ripristino dei camminamenti adiacenti per un totale di 400 ettari di zona blu e verde. Insieme è stato realizzato un tunnel sotterraneo per le auto di poco meno di 5 km. Sono stati restaurati 2 punti storici e sono stati pure realizzate una serie di passerelle ciclopedonali per riconnettere i quartieri che si affacciano sul corso d'acqua. Il costo è stato di $370 milioni. Inoltre c'è stato un potenziamento dei mezzi pubblici. I benefici sociali ed economici della rigenerazione urbana sono stati quantificati in 10 volte l'investimento. C'è stata una riduzione dell'uso delle auto, con un incremento della fluidità del traffico, un incremento della mobilità ciclopedonale e dell'uso dei mezzi pubblici. Nella zona del fiume Cheonggyecheon c'è stata una riduzione considerevole delle micropolveri nell'aria e delle temperature, grazie anche al ripristino della ventilazione naturale non più modificata dal grande flusso automobilistico. Inoltre è stata incrementata la sicurezza idraulica in caso di eventi meteo estremi grazie alla nuova capacità di assorbimento del letto scoperchiato del corso d'acqua.
Ragazze cattive, il titolo della graphic novel di oggi. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Canicola ha da poco ripubblicato in versione deluxe Ragazze cattive, della fumettista coreana Anko, nome d'arte di Choi Kyung-jin, classe 1983. Diventata un punto di riferimento per i giovani coreani negli anni 2000, quando pubblica puntate sul web il suo diario a fumetti, con uno stile molto lontano da quello che andava di moda allora, ispirato ai manga giapponesi a base di occhioni e di volti occidentalizzati, l'autrice ha impiegato quasi 10 anni di lavoro prima di dare alle stampe Ragazze Cattive, uscito nel 2012 in Corea del Sud e nel 2018 in Italia. Basato in parte sul proprio vissuto, senza essere un'autobiografia a tutti gli effetti, questo graphic novel dallo stile asciutto racconta in modo aspro e diretto, senza esprimere giudizi, la violenza che permeava tutti gli strati della società coreana alla fine degli anni 90, in piena crisi economica e post-dittatura militare. Lo fa dal punto di vista di Shin Yu, una fumettista trentenne che ripercorre la sua adolescenza tra abusi e disagio, e con dei disegni scarni, costruiti con bianchi e neri su cui risaltano personaggi dinoccolati dai volti stilizzati ma altamente espressivi e l'atteggiamento dimesso di chi subisce rassegnato il suo quotidiano. Uno stile che contribuisce a trasmettere quel senso di malinconia e di brutalità che emana da tutto il romanzo, evidenziando quasi con la sua schiettezza la disumanità dei personaggi. Shinju, dicevamo, è una ragazza cattiva per l'appunto. Fuma, dorme fuori casa, non rispetta i professori e fa disperare i genitori, relativamente benestanti. Per punizione, questi la picchiano, anche tirandole addosso un banco o facendola sanguinare copiosamente a forza di botte, un metodo educativo ben rodato. Nel paese le punizioni corporali sui minori sono vietate solo dal 2021. Il calore umano e un po' di complicità, Shinju li troverà in Jiung-e, teppistella e figlia di un ubriacone scansafatiche che vive in un mondo ancora più duro e più precario del suo. Dopo tante scorribande e un tentativo di fuga da casa che le porta nei bassifondi e nei bordelli, prima di essere ritrovate dai genitori, le due ragazze cattive, di una cattiveria che ha tanto stigma sociale che forma di ribellione rivendicata, si perdono di vista e avranno alla fine due destini molto diversi. Anche se l'autrice è premiata nel 2017 come miglior rivelazione internazionale d'Angoulême, ha detto di non aver disegnato questo libro per parlare di violenza di genere nello specifico, bensì di violenza sociale, così radicata ed accettata che è difficile parlarne e riconoscerla e che pervade ancora oggi molto profondamente le mentalità coreane. È lo stesso punto di vista del racconto a mettere in fondo in evidenza la condizione femminile, le pressioni che le coreane subiscono e i ruoli che sono tenute più di altri a rispettare. Ragazze cattive, di Anko, traduzione di Roberta Barbato, 192 pagine in bianco e nero, canicola, 25 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.